Grazie moltissimo, Ariad Molinari, che ha lavorato con noi dagli anni, dalla fine degli anni 70, 80, 90 fino all'apice, poi ci siamo ritrovate adesso,
sì.
E tanti anni che non ci mettevamo.
È perché ho lavorato
a Milano,
ecco.
Ce la si fa.
Grazie di questa bellissima rilettura, di questo incontro. Poi Daniela Pastor.
No, tocca alla Lilli.
Ah, la Lilli?
Ah, sì. Ah, o Daniela, non so.
Allora, l'idea era questa. Come vedete, oggi stiamo parlando in tante, facendo dei discorsi piuttosto corposi, perché l'idea era proprio quella di dare un'immagine di un personaggio così ricco e complesso come Agnese, che poi più si crede di conoscere, ma poi si scoprono altre cose. Io parlerò rapidamente di una questione di confine, cioè non di un intero libro, ma di una questione di confine tra scienza e maternità. Sono dei temi che, vabbè, della scienza non dico niente, perché hanno già parlato ampiamente Sara e Henriette, che ringrazio davvero. Anche lei ha già parlato della maternità, ma perché Agnese aveva scritto delle cose su quella che allora si chiamava fecondazione artificiale, adesso si chiama procreazione medicalmente assistita, che è un bel nodo grosso, cioè c'è stato il convegno al primi del mese, eccetera, eccetera, è ancora un nodo in discussione. Allora, lei ne aveva parlato nel suo intervento che è pubblicato su questo libro una prima volta, appunto nella lezione magistrale che aveva tenuto qua, e siamo nel 2007, e poi l'ha ripreso quando ce l'ha mandato per la pubblicazione sul sito, facendo ancora degli spostamenti, delle cose. Però era un tema su cui era già tangenzialmente intervenuta, quindi io mi baserò su questo articolo che si chiama, ecco, l'utero è mio ma non lo gestisco io, con il ma ben sottolineato. Secondo me, allora, io citerò molto lei, però anticipo che secondo me in le questioni, i nodi sono due: uno, il rapporto subalterno delle donne nei confronti della scienza, e l'altro, ecco, questo è il numero di lapis su cui è comparso una prima riflessione di Agnese nel 94 già. La tua violenza sarà anche la mia, parlava anche di, ma non solo, di PMA, parlava, che so, anche degli interventi di chirurgia estetica, insomma, una serie di cose. E l'altro aspetto, che non è solo questo, appunto, del rapporto donna-scienza, è quello dei riflessi della scienza-tecnologia sulle relazioni, sul mondo interiore, sulla società. Perché quando si parla di questo tema teniamo presente che qui non è la scienza di cui ci parlava Henriette, di cui ci parlava Sara, ma è una tecnologia, perché non è che ci sia niente di nuovo da ecco, si è scelto di fare ingegneria, non scienza, no? Lei chiamava ingegneria su quello che è tecnica, insegnando al Politecnico, si trova bene di cosa si trattava. Ecco, allora, la questione lessicale è importante. E vi cito subito un brano con cui lei inizia un articolo che aveva scritto nel 2004 sull'APIS e diceva che era uscito nell'autunno e allora le dicevo in questi caldi mesi estivi sono stati portati di nuovo alla ribalta due nodi che coinvolgono le donne in prima persona, la legge sulla fecondazione assistita e la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. I due problemi sono strettamente collegati, evidentemente. Sono le due facce, una opposta all'altra, del processo riproduttivo. Lo chiamo processo riproduttivo perché parlare di maternità significa scivolare facilmente nella retorica, nell'uno e nell'altro caso. Con questa avvertenza che abbraccio in toto, affrontiamo un attimo l'argomento. Usando quello sguardo strabico di cui appunto Agnese aveva parlato nelle lezioni che ha tenuto qua, nelle discussioni alla fine di quel corso, il suo intervento che trovate pubblicato in questa dispensa che naturalmente è esaurito, non ce ne sono più, però esiste, possiamo, se interessa, possiamo rifarla, alcune copie abbiamo. Allora lei diceva a proposito dello sguardo strabico: noi donne saremmo certamente vincenti se riuscissimo a intrecciare il particolare, ossia la nostra vita dei sentimenti, con il generale o l'universale della scienza. Le guerre non sarebbero possibili con questo doppio sguardo. Non sarebbe possibile cancellare le singole persone che muoiono, quasi a considerarle senza nome, senza volto, senza identità. Credo che la speranza e la domanda che anch'io mi faccio sia questa: quando le donne saranno capaci di guardare alternativamente in basso e in alto senza negare una delle due dimensioni, il transitorio e l'eterno, forse bisogna avere un'utopia. Il mio dramma è che ormai sono strabica, un occhio su e uno giù. Lei dice che è un dramma, ma secondo me questo strabismo è invece è una grande facoltà, è una grande possibilità, è quello che gli ha permesso di dire queste cose, di vedere queste cose così importanti per noi. Allora lì un occhio è rivolto alla maternità, no? E l'altro occhio alla scienza. La maternità ha già citato Lea molto bene, quello che per Agnese significava insomma, i nove mesi della gravidanza, che senso hanno dal punto di vista logico, si poneva il problema. Però adesso io voglio proporvi un brano dell'ultimo libro che ha scritto, che era questa specie di autobiografia. Ne parlo un po' perché ne avrebbe dovuto parlare Nicoletta, che non c'è per i suoi problemi familiari. E in questo Joël lei dice: mia madre mi ispirava sentimenti di pietà perché era stata vittima di un destino che altri avevano voluto per lei, ma non l'amavo. Questa consapevolezza della mancanza d'amore per mia madre mi inquietava. Non riuscivo a perdonarle il suo essere vittima, la sua fatalistica rassegnazione. In certi momenti ne avevo perfino una repulsione fisica al pensiero che era nata da quel corpo e che un tempo lei aveva respirato e mangiato anche per me. Quel pensiero a volte mi era intollerabile. È la prima volta che la sento, cioè che leggo delle cose dove lei, invece di narrare dal punto di vista della donna che porta, è dal punto di vista della figlia, di quella che è portata e che è. Ecco, non dico altro. Dall'altra parte, appunto, l'altro occhio è invece quello scientifico. Anche in questi interventi Agnese usa un metodo scientifico, ha raccolto una bibliografia sterminata, si è documentata in maniera molto dettagliata per seguire gli sviluppi della tecnologia. E parte anche, confronta gli sviluppi della tecnologia con l'immaginario maschile che ci sta dietro e lo va a prendere nei libri di fantascienza, di cui era una lettrice accanita, per cui cita Asimov, cita Huxley e altri, che avevano che descrivono in alcuni loro testi dei mondi di embrioni, no? In queste stanze dove ci sono tutti gli embrioni pronti per essere, per crescere, insomma, dal di fuori del corpo. E quindi, dopo aver passato in rassegna per pagine di pagine queste cose, dice, si domanda: nel riattraversare il percorso degli studi e sperimentazioni relativi al processo procreativo si incontrano quasi unicamente nomi di scienziati di sesso maschile. E le donne? No. Sono nel cielo. E risponde. No, tra l'altro, appunto, se c'è una scienza a cui le donne sono estranee è la medicina, ok, la fisica certo non ci sono, però la medicina sì, c'è la scuola salernitana nel Medioevo, che ci sono la Trotula, che ci sono le donne in medicina, e in questo, però, in questo periodo non c'è un Barnard della femminile che si è occupato della procreazione medicalmente assistita. Allora lei cosa risponde? Dice: le donne sono le consumatrici appassionate delle tecnologie che offre loro la scienza, le donne sono le collaboratrici pazienti dei grandi professori. E lì appunto poi descrive, c'erano gli assistenti di laboratorio, ci sono quelle che si sottopongono alle varie sperimentazioni, che danno le uccidi, che tentano, eccetera. E dice ancora: quanto lontano mi appare il 1992, quando in un incontro a Bologna il gruppo di donne e scienze discusse di bioetica in generale, credo che ci fosse anche Maddalena, e in particolare della questione della fecondazione assistita. E quasi tutte avevamo l'impressione che la tecnologia procreativa non eravamo noi a governarla per soddisfare i nostri bisogni, ma leggiava, seduttiva intorno alle donne, inducendo loro desideri o suggestioni di inadeguatezza nel caso mostrassero incapacità riproduttiva. Cioè, siamo ancora lì, insomma, col fatto che le donne sono sostanzialmente madri. E qui sono parole di Agnese: come se non fossimo in grado o non avessimo di fatto la libertà di lasciare alcun segno originale in altri campi dell'agire e del pensare umano. Qui lo diceva, l'ho preso da un articolo del 94 su Lattes, cioè. Da allora. In realtà, sostiene, sono le strutture del processo produttivo che inducono le donne a non fare figli se non dopo i 30 o dopo i 40, perché bisogna pensare alla carriera, eccetera eccetera, e poi allora se dopo i 40 non riesci a avere figli, ecco che devi far ricorso a queste tecnologie. E dice: la società e la scienza hanno giocato e giocano sporco con le donne, le invitano a emanciparsi, ma impongono insieme che essi si adeguino ai loro tempi, alle loro regole, riservandosi poi di eventualmente colpevolizzarle o farle sentire inadeguate se non saranno in grado a 40 anni di concepire un figlio. Allora io vi faccio notare il linguaggio di questa donna, che con questa sua lucidità scientifica viene fuori con una frase del tipo: la società e la scienza giocano sporco con le donne. Poi ce ne sono delle altre, cioè, tranciano, no? E, appunto, e dice: ma non è solo questo, non è solo questo, è anche di queste tecniche che permettono all'uomo di incarnare l'antico sogno. La scienza maschile si dà un grande affare per ovviare alle storture dell'organizzazione della sua società, offrendo alle donne varie tecniche di riproduzione assistita o la futura clonazione. Ma ciò dà anche agli scienziati il pretesto di investire tempo e risorse per avere nelle loro mani, in tempi non lontani, il totale governo del processo procreativo. Cioè l'antico sogno maschile di fare a meno delle donne per la generazione. Ora, lei non, come dire, ah, vedo che la Piera colpisce ancora, grazie Piera, e lei è sempre con, perché con Piera Bastormelli,
no, vabbè,
scusate. Questo necessaria, chiudo rapidamente. Ecco, naturalmente non è che appunto Agnese sta tanto a adesso io non voglio approfondire questo tema, però vi voglio soltanto indicare alcuni altri aspetti problematici che lei conosce. Da un certo punto di vista dice questo cambierà radicalmente la famiglia, e infatti adesso non lo vediamo, però lei ha cominciato a dirlo nel 2007, 8 anni fa. Dice: le relazioni della famiglia biologica si vanno sempre più diversificando e i suoi confini un tempo rigidi si vanno dissolvendo. La nascita di un bambino non è più il risultato di un rapporto sessuale associato a un amore, più o meno sbagliato, più o meno breve, ma qualcosa che sempre di più assomiglia a un desiderio di maternità che si muove in una dimensione altra dal rapporto con il proprio marito o compagno. La famiglia tradizionale biologica è destinata in un orizzonte più o meno lontano a diventare un'opzione sempre meno praticata. Io non ci piango sopra, dice Agnese, e dopo aver letto il suo ultimo libro capisco bene perché non ci piangesse sopra, santo cielo, quello che dicevo, che ho letto prima, no? Che addirittura aveva, non solo non amava sua mamma, ma aveva un certo ribrezzo a pensare di essere stata tutt'uno con quel corpo, quindi figuriamoci, insomma, se piangeva sopra il fatto che la famiglia tradizionale è destinata... Ma dice, ma vorrei salvare il rapporto genitore, genitrice, figlio, figlia da una artificiosità eccessiva che temo contenga le cause di future serie nevrosi. La procreazione sta diventando sempre più un atto separato dalla sessualità e dall'affettività di una coppia etero uomo e asintoticamente, sono andato a cercare cosa voleva dire, e asintoticamente a realizzare le fantasie maschili di un processo controllato da chi governerà un domani la comunità civile. Quindi, se con quello sguardo strabico riesce a tenere insieme l'aspetto scientifico, l'aspetto economico, l'aspetto emotivo. E poi dice, appunto, perché il titolo è L'utero è mio, ma non lo gestisco io, perché lei comincia tutto il discorso partendo dallo slogan degli anni 70, no? E allora dice, da allora qualcosa è sfuggito alle donne, anche io questo linguaggio incredibile, qualcosa è sfuggito alle donne. La comunità scientifica e sociale governata ancora dagli uomini li ha condotti ad accettare, quando non a subire, scelte di cui non sono state, non sono coprotagoniste, attive, ma semplici consumatrici, più o meno avvertite. E con questo.
Grazie Liliana.
E dopo,
Daniela Pastor, la fantascienza.
Ci si appunto. Ariette ed io ci siamo viste oggi per la prima volta, ma ho notato che la rilettura di Agnese ci ha fatto lo stesso effetto di farci ripensare alle nostre scelte di vita sotto un altro aspetto. Sì, rileggere Agnese Seranis per questo incontro ha significato per me ripensare alla mia formazione alla Libera Università delle Donne, al primo corso a cui mi iscrissi nel 91, e quando inizialmente Lea Melandri cercava attraverso le letture della rivista Lapis di farci capire che cosa fosse la sua idea di scrittura d'esperienza. E io e l'altra neofita del gruppo, che era la compianta Maria Attanasio, ci interrogavamo sul rapporto che ci potesse essere tra la letteratura e questo genere, la scrittura d'esperienza. E poi una sera irruppe l'orgasmo, cioè Lea ci portò un frammento di Io, la strada e la luce di luna, e adesso vi leggo. Come i lembi di una ferita ci siamo saldati, e attraverso lui ho conosciuto ciò che io non sono, e lui attraverso il suo corpo ha cancellato la mia solitudine, anche se per poco. È come se per un momento ci offrissimo reciprocamente la nostra necessità esistenziale, possibilità di uscire da me e di liquefarmi in un altro essere, e di sentire nello stesso momento la sua liquefazione, il suo condensarsi, il suo ritirarsi dal mondo esterno per gettarsi come un affluente le sue acque nel fiume, in me, totalmente. La sua concentrazione, i suoi sensi, ottusi ad altro perché lasciano filtrare le sensazioni che gli vengono da me. In quel momento io sono il mare, io sono l'acqua, io sono la luce. La nostra attrazione reciproca è come l'attrazione fra i corpi celesti, e io ruoto intorno a lui e lui ruota intorno a me, e senza di me lui si perderebbe, e senza di lui io mi perderei. Ecco, io mi rivedo allora seduta con la testa bassa e col cuore in tumulto. Quella donna mi aveva scoperto, aveva condiviso le mie sensazioni, le mie visioni, ciò che io da ragazza avevo detto solo a me stessa. Ah, allora è questo il piacere. Ecco, quella sera Lea ci lesse ancora altri frammenti del libro, ma da quella sera io non ho più sentito come strane, misteriose, le associazioni che Lea ci faceva fra scrittura d'esperienza e quello che arriva nei meandri più remoti del nostro sentire, il magma interiore, l'impresentabilità della storia. Poi la lezione successiva ho scoperto che tutte le mie compagne di corso erano andate a comprarsi il libro o a prenotarlo perché se ne erano esaurite le copie. Io no. Quando avevo capito che si parlava anche di follia, lucida o meno, e di materno, e di un materno che andava così nel profondo, viscerale, della vita intrauterina. Siccome tutto questo in quel momento era così presente nella mia esistenza. Io non volevo portarmelo a casa, anche nella scrittura. E così lo comprai, questo libro, molti anni più tardi, quasi 15 anni dopo, ero più tranquilla, diciamo tutto si era compiuto. E facevo addirittura parte di un gruppo di scrittura di esperienza, qui all'Università delle Donne, e sempre qui Lea ci propose di leggere il terzo libro di Agnese, Clarissa, perché l'autrice ci disse sarebbe venuta di lì a qualche settimana per presentarcelo. E proprio qui, in questa stanza, vidi la prima volta Agnese, con la sua testa arruffata di capelli alici, ondulati, che non riusciva a tenere composti, con lo sguardo acuto e birichino, cioè scusate il termine, lo so che non si usa più, lo si associa solo ai bambini, però è stato un aggettivo che io proprio ho associato subito a lei e non so staccarmi quando lo penso. Ecco, elogiai allora la capacità visionaria veramente da grande scrittrice di fantascienza della prima parte di Clarissa, augurandole che un regista portasse sullo schermo quelle immagini così potenti, quello che lei racconta, questo cielo di un biancore accecante, irreale, striato di rosso e arancione, un eterno tramonto sul quale non scenderà mai la notte. Era l'inizio dell'Apocalisse e la protagonista, che si chiama Alice nella prima parte e poi cambierà il suo nome in Clarissa, ecco, la protagonista si trova improvvisamente in una mattina durante la sua vita di ufficio, dopo un blackout che le procura uno svenimento, a vedere scomparsi tutte le persone che erano nel suo ufficio, in città, e lei rimane l'unico essere vivente. Ecco, forse sarà meglio che ce lo facciamo raccontare un attimo da Agnese, che segue questa nuova Alice. Non c'era nessuno, sebbene i calcolatori fossero quasi tutti accesi, siamo nell'ufficio. Poi mise a fuoco qualcosa di incomprensibile, ma che la riempì di un sentimento di orrore. Sulle sedie, accostate alla scrivania, vi erano, come afflosciati, ma in modo quasi ordinato, gli abiti dei suoi colleghi. Quegli abiti stavano lì, vuoti dei corpi che avevano contenuto, in certi casi scivolati dalla sedia. Si trovavano ammucchiati sul pavimento, talvolta stavano penzoloni dal piano della scrivania, nel segno di un ultimo gesto, di trattenersi a qualcosa, e ovunque silenzio. Qualcosa di terribile doveva essere accaduto, ma che cosa si domandava? Quando si sforzasse non ricordava nulla che potesse far luce su quanto le stava attorno. Ebbene, vi devo raccontare un altro batticuore, perché, anzi, un soprassalto direi sulla poltrona, perché qualche settimana fa ho avuto modo di vedere in lingua originale il film Left Behind, che in italiano uscirà a marzo, sotto il titolo La profezia, con Nicolas Cage. E beh, è Clarissa, nel senso che nelle prime immagini una ragazza sta abbracciando il fratellino e le rimangono in mano i vestiti. E così pure nel terminal o nell'aereo, dove poi c'è il protagonista, le persone sono scomparse e ci sono questi vestiti depositati sui sedili. Quando il protagonista si guarda finalmente attorno, la, esce, scende da un aereo che l'hanno fatto atterrare, si troverà davanti questo ultimo cielo del mondo, e anche questo cielo è rosso, è un eterno tramonto. Ecco, io soltanto allora, dopo Clarissa, ho comprato io la strada, la luce di luna, che ormai si chiamava Smarrirsi in pensieri lunari. E poi ho proceduto con un'altra accoppiata. Ho letto prima Joël, uscito postumo, e sono andata poi a cercarmi con difficoltà una copia del filo di un discorso. Ecco, non avere seguito l'ordine cronologico nell'itinerario narrativo di Agnese mi ha portato a scegliere un'altra chiave di lettura che vi suggerisco se volete seguirla, e che guarda caso è più funzionale al titolo del seminario di oggi, Agnese scienziata, perché si fonda sull'ultimo ricordo che ho di lei. Quando ci radunammo all'Unione Femminile per commemorarla poche settimane dalla morte, una sua amica di Torino, pure lei laureata in fisica, disse una frase che mi colpì, cioè che fin da ragazza Agnese, rispetto a lei, le riuscivano facili passaggi, non aveva nessuna difficoltà a risolvere i problemi, passaggi logici, passaggi matematici. Ecco, mi sono detta, ecco quello che io ho colto sempre, quasi anche un impianto fantascientifico in ogni suo libro, questo nesso fra questo passaggio agevole fra la scienza, l'autocoscienza e la fantascienza. Ecco, e mi sono anche chiesta proprio il lavoro che facesse una fisica che lavora sulle connessioni, sui semiconduttori e che deve progettare per il futuro, non gli abbiano dato rispetto ad altri la chance di poter muoversi con più naturalezza tra questi nessi fra mente e corpo, fra l'io e sogno, tra la visceralità e la galassia, tra la memoria e il futuro. Lei poi aveva già capito la grande opportunità che il genere della fantascienza offre alle donne, perché nel saggio su Lapis del 94, che si chiama Noi, abitanti di improbabili futuri, scriveva: fantascienza come futuro potenziale, come realtà metafisica, già presente nei sogni umani. E se di essa si vuol parlare come luogo di scrittura, potremmo dire che lì vi si trovano come diritto di cittadinanza ogni fantasia, ogni capovolgimento dimensionale, ogni distorsione e assunzione di nuovi confini fisici e psichici, ogni visionarietà. Ossia, nel gioco di una scrittura improbabile si rarefà, si dissolve ogni inibizione al disvelamento di strati profondissimi dell'essere umano. E concludeva con un desiderio: ah, come mi piacerebbe bucare la dimensione del tempo e incontrare una nostra figlia spaziale per sapere come ci siamo giocate attraverso le migliaia, i milioni di anni a venire. Cos'è altro che non la propria figlia del futuro, Alice e Clarissa? E c'è una grande somiglianza fra l'Alice che si smarrisce nei pensieri lunari e l'Alice e Clarissa del futuro, un futuro ormai vicino alla fine, perché sono aliene a se stesse, non riescono a specchiarsi, quasi non si riconoscono, ma poi capiscono che è il mondo un alieno rispetto a loro. Questo mondo che per tutte le Alici di Agnese non è un paese delle meraviglie. E allora questo mondo deve essere destrutturato,
bisogna mettere in dubbio la scienza dell'uomo, i nomi delle cose, il loro stesso nome, ed entrambe quindi sentono il bisogno di cambiarlo per trovare una propria strada, e hanno il coraggio di guardarsi dentro senza pudore, proprio come un'analisi scientifica, ma un'analisi scientifica dall'inesprimibile. Se Clarissa è il ponte per il futuro, l'Alice del filo del discorso e Joël lo sono del passato. È anche l'elemento, diciamo, fantascientifico del filo del discorso, io l'ho trovato perché non va nel futuro, va nel passato, ma è lo stesso procedimento. Lei dialoga con la Curie, lei le fa parlare, lei si muove con questa navicella nel tempo. E Joël è l'interlocutrice non tanto lontana nel tempo, ma è lontana nello spazio. È una mano tesa verso una bambina che viene dall'Africa, ma l'Africa è anche il luogo dell'origine, e anche da dove veniamo, da dove si è originata la razza umana. E paragonare il filo del discorso Alice a Joël, se voi appunto separate il discorso cronologico, ma li mettete accanto, ecco, vedrete che si muovono negli stessi ambienti del ricordo, è la stessa casa, è praticamente la stessa madre, solamente, e anche in fondo lo stesso padre, solamente che in Joël è caduto l'ultimo velo, è caduto l'ultimo svelamento in fondo di idealizzazione, perché Joël nella letteratura e nei film di fantascienza è l'ultima missione, e l'ultima missione è quella di ritornare indietro. Che cosa si può fare quando l'Enterprise di Star Trek è arrivata oltre ai confini dell'universo? Non può che ricordare come sono nati, la loro infanzia, come sono arrivati a quest'ultimo viaggio. Che cosa vede in 2001 di sé nello spazio, alla fine, nella navicella? La sua nascita e la sua morte. Clint Eastwood, anche se un uomo, nel penultimo film, Jersey Boy, fa questa operazione di grande coraggio. Negli ultimi film lui si mostra vecchio, non ha pudore di mostrarsi con tutte le sue buche, appare, scompare, parla con l'invisibile, immagina una vita nell'aldilà. Ma nell'ultimo film ci sono 20 secondi, come si direbbe, di spudorato coraggio, al coraggio di guardarsi giovane, di far proiettare per un attimo un telefilm in cui lui appariva giovane cowboy senza cappello, con i capelli al vento. Ecco, questa è l'ultima missione. Guardarsi indietro, svelare tutto, svelare la propria infanzia. Ecco, dove si è arrivati. Ecco, se nella Serranis, ecco, questo racconto dell'ultima missione è, dal punto di vista stilistico, diversissimo da quello di smarrirsi nei pensieri lunari. È proprio uno stile della narrazione classica, la precisione della punteggiatura è come una melodia che per cantarla non sia più sufficiente essere intonati, ma che debba rispettare fedelmente la partitura dell'autrice, quella che ha in mente lei. Lei è la direttrice d'orchestra. Se però poi cercate di riguardarli tutti e trovate a livello contenutistico, c'è un nucleo logico e poetico che collega tutti i quattro libri attraverso il tempo, attraverso le storie, e io lo individuerei sempre in quella strada di Luna, nel senso che c'è in tutti questa fiducia nella grande madre. Se gli uomini ti deludono, se tua madre ti ferisce, se il figlio è selvaggio. Ecco, la natura invece è sempre nello sguardo della scienziata una grande madre, che la scienziata che trova la propria musica interiore nell'ordine dell'universo. In Smarrirsi in pensieri lunari lei scrive: avrebbe attraversato l'universo come un giardino se ne avesse trovato un biotto. Era di una tale bellezza il cielo notturno. Sospettava che in realtà un dialogo musicale ci fosse fra una particella e l'altra del corpo, di tutti i corpi, anche delle più lontane galassie. Nulla doveva rimanere escluso da questa sinfonia notturna in cui ad ogni forma esistente corrispondeva la sua nota. E Clarissa invoca: «Oh Dei, fatemi morire in una notte stellata, che ancora una volta io veda gli spazi». Ecco, leggendo tali parole, oserei dire versi, viene da chiedersi se questo smarrirsi in pensieri lunari sia poi così diverso dal naufragarmi dolce in questo mare. E lo sguardo di una scienziata in taluni momenti coincide spesso con quello del poeta. E io credo che in Agnese, almeno quando guardava al cielo, fosse proprio così.
Grazie.
Che bella, bella, tutto bellissimo. Avevo paura che non finisse, che devo scappare a prendere
Ornella, come sei?
Beh, credo davvero delle letture di una profondità di una, straordinaria, straordinaria. Grazie davvero, grazie tantissimo a tutti. Sara, Liliana, Arrieta, Daniela.
Sì, chiudo.